Abbiamo in collegamento Marco Santopadre della Rete dei Comunisti per parlare di un incontro, un'assemblea pubblica che si terrà a Napoli mercoledì 11 gennaio sul tema Siria e Medio Oriente nella competizione globale. Marco, buongiorno.
Buongiorno a voi ascoltatori.
Allora, mercoledì quindi a Napoli questo incontro, ci vuoi spiegare un po' di che si tratta?
Sì, è un incontro presso la sala multimediale del Comune in Via Verdi alle 16.30, ci sono vari ospiti, oltre alla Rete dei Comunisti è prevista la partecipazione di altri attivisti, Gianmarco Pisa dell'Istituto Italiano Ricerca per la Pace, di Francesco Santoianni del Comitato contro le Sanzioni alla Siria, di Alfonso De Vito, attivista internazionalista, di Nicola Quadrano, osservatore internazionale per i diritti e poi anche di altri, insomma, che non sono stati inseriti tra i relatori, ma sappiamo che parteciperanno a un dibattito che noi vorremmo fosse un dibattito pacato, ragionato. Noi sappiamo che ci sono opinioni, punti di vista, analisi diverse su quanto sta ormai succedendo in Siria da parecchi anni e su quanto sta accadendo in Medio Oriente, però vorremmo evitare toni, come dire, sopra le righe e tifoserie contrapposte che purtroppo stanno contraddistinguendo, no? Lo schieramento delle varie forze politiche, dei media, dei vari analisti, per fortuna non tutti, sulla questione. Una questione che noi crediamo vada inserita nella complessità della competizione globale che in qualche modo è tra i principali responsabili di quanto sta accadendo in Medio Oriente, in particolare in Siria. C'è la tendenza da parte, diciamo, dei compagni, degli attivisti della sinistra di schierarsi in maniera un po' semplicistica o da una parte o dall'altra, per cui vediamo in questi giorni, no, questa campagna Save Aleppo, per cui una città che è stata per 4 anni occupata dai jihadisti, da migliaia di combattenti stranieri che non avevano a che fare con la rivoluzione bensì con appunto organizzazioni fondamentaliste che hanno imposto la legge marziale, hanno imposto ruberie e massacri agli abitanti, in qualche modo, no, ci si preoccupa, diciamo, di Aleppo, dei suoi abitanti solo quando è in corso la liberazione della città da parte dell'esercito governativo siriano e dei suoi alleati, cioè le truppe russe, in particolare le truppe volontarie provenienti dal Libano e dall'Iran. Quindi, insomma, è una cosa abbastanza sospetta, no? Che gli attivisti si mobilitano solo quando sono i grandi media, solo quando sono le agenzie internazionali complici della provocazione, della destabilizzazione della Siria, in qualche modo a montare la campagna e non si siano preoccupati di manifestare, di mobilitarsi prima, quando appunto gli abitanti di Aleppo erano sottoposti al tallone, alla repressione, agli abusi dei jihadisti, non solo quelli di Al-Qaeda o dello Stato Islamico, ma anche di altre organizzazioni che spesso vengono dipinte dai media e anche da organizzazioni della sinistra come moderate, come rivoluzionarie. Dall'altra parte c'è anche, diciamo, uno schieramento acritico, identitario, a favore di una Siria che viene dipinta come un paese antiimperialista, addirittura governato da un regime socialista, e anche in questo caso, diciamo, l'approccio da tifoso non risponde a una realtà che è molto più complessa. Sicuramente la Siria è un paese che in questi decenni ha garantito una convivenza tra le diverse confessioni religiose, tra le diverse etnie, e ha garantito un alto grado di laicità, un alto tenore di vita. Però, diciamo, gli elementi di socialismo che pure erano inseriti all'interno dell'ideologia del partito guida del regime siriano, il Baath, sono stati mano a mano, no, espunti, ridotti a partire dai decenni scorsi e soprattutto negli ultimi 2 decenni, quando una svolta verso politiche liberiste o comunque l'inserimento della Siria nei mercati internazionali, anche per rispondere, diciamo, alle pressioni, ai ricatti degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, della cosiddetta comunità internazionale, hanno creato in Siria un aumento della povertà, delle diseguaglianze, che tra l'altro poi sono state al centro, no, causa scatenante della crisi economica che ha portato anche masse ingenti di cittadini a manifestare, magari all'inizio non per una svolta jihadista, non per una svolta settaria sunnita, che poi è stata strumentalizzata dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dai paesi, diciamo, che hanno finanziato, guidato il jihadismo come arma di espansione egemonica in Medio Oriente, oltre che dagli Stati Uniti. Però insomma, no, come dire, poi avremo tempo di trattare questi temi mercoledì. La realtà è molto più complessa di quella che ci rimanda a uno schieramento, ripeto, da tifosi, che non tiene conto di tante sfumature, di tante evoluzioni di una situazione in cui, appunto, oltre agli attori siriani da una parte e dall'altra ci sono molti attori internazionali che non sono soltanto, appunto, le potenze locali, no, che prima citavo, oppure l'Iran o la Turchia, che pure hanno, insomma, un ruolo importante, determinante nella crisi siriana, ma anche l'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Russia e altri paesi ancora. Quindi, se vogliamo dare, diciamo, un'immagine realistica di ciò che accade in Siria e in Medio Oriente, dobbiamo affrontare una discussione, come dire, di tipo analitico, di tipo ragionato, e non limitarci a tifoserie. Poi ognuno può difendere, diciamo, un'opzione rispetto a un'altra, però a partire da un'immagine quanto più realistica possibile, senza mitologie, senza come dire, immagini basate più sulle suggestioni che sull'analisi reale. Questo è un po' lo sforzo che, insomma, vorremmo, appunto, affrontare mercoledì con questa assemblea a Napoli.
Una ricostruzione realistica che è indispensabile, no, nell'affrontare tematiche di questo tipo. Una ricostruzione realistica che trovo sia importante, e cambiamo in parte argomento, perché vorrei portarti sui fatti di ieri a Gerusalemme. Al di là di quanto accaduto, ciò che mi ha colpito in modo particolare è proprio la ricostruzione che viene fatta. I fatti di ieri sembrano poter rappresentare, nella ricostruzione in particolare dei media mainstream, possono rappresentare il primo passo verso un percorso che sembrerebbe destinato a portare all'identificazione, all'associazione tra la questione jihadista, in particolare legata a Daesh, con invece la questione palestinese, che chiaramente invece attiene a tutt'altra questione. Allora, il pericolo di sovrapposizione, da come vengono riportate le notizie, sembra esserci, complice anche alcune dichiarazioni di Netanyahu. Volevo un parere da parte tua su questo.
Ma sì, quello che sta accadendo nella lettura giornalistica e politica, diciamo, mainstream dei fatti di Gerusalemme di ieri ha dell'incredibile. Cioè, quei media e quella classe politica che da una parte conduce una campagna abbastanza ipocrita contro le bufale, no, e contro la post-verità, appellandosi a un controllo delle notizie sui media, dall'altra manipola in maniera esplicita un fatto che di per sé è abbastanza chiaro. Un palestinese, cioè l'esponente di un popolo che da molti decenni è occupato, sottoposto ad abusi, a repressione, a espulsione dalle proprie terre, a discriminazione attraverso un sistema di apartheid che è stato più volte sanzionato dalle Nazioni Unite in varie risoluzioni, da vari altri istituti internazionali, come dire, si mette alla guida di un camion e attacca un gruppo di soldati del paese occupante. Ci sono 4 morti, 3 soldatesse e un soldato, vari feriti. L'aggressore, come accade in Israele nel 98% dei casi, viene ucciso al momento dai commilitoni superstiti. Un fatto che, come dire, ha a che fare con l'occupazione israeliana della Palestina, con la resistenza che il popolo palestinese e le sue varie organizzazioni hanno messo in campo negli ultimi decenni, che va dalla disobbedienza civile di massa, agli scioperi, a, appunto, forme anche violente di resistenza, che tra l'altro vengono giustificate e comprese dal diritto internazionale. Questa realtà semplice, chiara, viene completamente mistificata, manipolata, e quindi si parla di un attentato dell'ISIS. Perché? Perché Israele deve connotare negativamente la resistenza palestinese, dall'altra deve inserirsi, seppur in maniera, appunto, manipolativa, nel novero di quegli stati attaccati dal jihadismo, e quindi deve dire che Gerusalemme è come Berlino, è come Nizza, no? È come Parigi, è come quei paesi che sono stati teatro di attacchi da parte dell'integralismo islamista, no? Di Daesh, oppure di Al-Qaeda, di altre sigle. E incredibilmente la stragrande maggioranza della stampa mainstream va dietro a questa ricostruzione che, come dire, non sta in piedi, perché sia Lieberman che Netanyahu ieri hanno detto che l'attacco è opera dell'ISIS, perché come dire, il modus operandi, no? L'attacco col camion sulla folla è uguale a quello avvenuto a Nizza, a Berlino, quando in realtà emerge un elemento, anzi due elementi abbastanza evidenti. Primo, l'attentatore, l'aggressione non ha attaccato la folla di civili, ha attaccato un convoglio militare, un autobus militare, quindi è una cosa completamente diversa dagli obiettivi del jihadismo fondamentalista, che invece mirano esclusivamente ai civili, alla folla indiscriminata. Perché? Perché vogliono spargere il terrore tra i civili dei paesi europei, dei paesi occidentali, e dall'altra legittimarsi, no, come campioni del mondo islamico di fronte alla propria opinione pubblica, all'opinione pubblica dei paesi arabi islamici. Quindi questo è un fattore di differenza enorme. Dall'altro non c'è stata nessuna rivendicazione da parte dello Stato islamico, neanche in diretta, mentre invece alcuni siti web di Hamas, che è una delle organizzazioni storiche della resistenza palestinese di marca come dire islamista ma non jihadista, e soprattutto concorrente rispetto allo Stato islamico e ad Al-Qaeda, in questi siti insomma si è in qualche modo, no, rivendicato l'attacco. Dopodiché una rivendicazione vera e propria non è ancora avvenuta, e quindi quantomeno si dovrebbe, no, avere un atteggiamento di cautela. Però insomma c'è un'operazione di mistificazione, di manipolazione, che va respinta, va denunciata, va smontata, e che credo io va anche ricondotta a un discorso che ormai si è fatto strada nella stampa, nella politica europea negli ultimi mesi, secondo il quale l'Europa dovrebbe fare come Israele, no? Di fronte agli attacchi di Parigi, di Nizza, di Berlino, in molti, e non solo dal punto di vista dell'opinione ma anche dal punto di vista di settori economici legati alle agenzie di sicurezza, alle agenzie di spionaggio e alle agenzie di difesa private, continuano a ripetere che l'Europa deve dotarsi di quegli strumenti repressivi e di quegli strumenti preventivi anche di tipo tecnologico, di controllo, che Israele usa in quanto Stato che da sempre viene attaccato dal terrorismo, anche qui rimuovendo completamente la questione dell'occupazione militare della Palestina e della repressione selvaggia nei confronti della sua popolazione. Quindi insomma è un'operazione, ripeto, che va denunciata, smontata e appunto da cui bisogna distanziarsi. Tra l'altro un noto giornalista, di cui spesso apprezziamo le ricostruzioni, le cronache, le analisi, Alberto Negri del Sole 24 Ore, per aver detto cose di questo tipo ieri sera al TG1, è ormai sommerso da 20 ore da minacce, accuse, da una campagna di linciaggio mediatico e non solo, che insomma va respinta, che è un segno di come funziona la cosiddetta libertà di pensiero in questo paese.
Chiarissimo, chiarissimo. Grazie Marco per il tuo intervento.
Grazie a voi, buon proseguimento.
E ringraziamo ancora quindi Marco Santopadre della Rete dei Comunisti.